Çurma, 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 çurma.
Yarın gün hali çurma plana.
E ben ritrovate e ben ritrovati al GR della Ciurma Pirata. Anche quest'oggi in diretta in streaming e su radiofrequenze assortite in luoghi esotici. Tutti i giorni alle 13 circa, 13.30 in questo caso su Radio Gramma, Radio Spore, Radio Wombat e Radio Forte. Oggi venerdì 21 maggio 2021 siamo in diretta dalla Tana dei Supereroi di Radio Forte e cominciamo con le notizie esoplanetarie e transnazionali.
E andiamo in Palestina, dove Israele e Hamas approvano il cessate il fuoco reciproco. È entrato in vigore infatti alle 2 di questa notte, l'una orario italiano. All'11° giorno di guerra Israele e Hamas hanno dichiarato appunto questo cessate il fuoco reciproco e simultaneo. Il segretario generale dell'ONU ha chiesto a entrambe le parti di osservare la tregua, ma i fatti si ripetono ciclicamente da anni, in quanto nessun processo di pace è realmente in corso e trainati di volta in volta dagli interessi internazionali prevalenti nell'immediato. Le condizioni di un negoziato stabile ad oggi non esistono né sul fronte israeliano, in assenza di un governo stabile e considerata la deriva verso l'estrema destra, né sul fronte palestinese, profondamente diviso. Ma qual è il bilancio delle vittime fino ad oggi? In una Gaza dove le condizioni umanitarie sono al collasso, sono almeno 227 i morti dell'aggressione israeliana a Gaza in Palestina. Tra loro 65 sono minori e 39 sono donne. Circa 1.900 i feriti. Di più, in gravi condizioni, sono 263 passati dal valico di Rafah per essere curati in Egitto. L'esercito israeliano, con l'operazione Guardiano delle Mura, ha colpito duro in centinaia di attacchi ovvero il sistema di tunnel di Hamas della Jihad Islamica, scavata sotto palazzi civili. Oltre 100 km distrutti insieme a rampe di razzi, depositi di armi e centri di comando. Decine le case distrutte e centinaia gli operativi uccisi, secondo il portavoce militare, compreso il comandante della Jihad del nord della striscia, Hussam Abu Habrid, mentre dei lanci contro Israele. Hamas, hanno sostenuto molti analisti, ha pagato un prezzo durissimo nel suo arsenale e nella sua organizzazione, ma ha rivendicato, mettendo in ombra il presidente Abu Mazen, di essere diventata il portabandiera palestinese a difesa della moschea di Al-Aqsa di Gerusalemme e dei palestinesi minacciati di sfratto per le case contese nel quartiere di Sheikh Jarrah. Oltre che di una parte degli arabi israeliani, in una sorta di guerra civile che per giorni ha imperversato nelle città miste di Israele con tentati linciaggi da entrambe le parti. Sempre in Israele c'è il fronte interno, ancora più caldo. Martedì 18 maggio si è svolto infatti lo sciopero generale promosso dal sindacato Arab Height Follow-up Committee, con manifestazioni in tutta la Palestina storica, cioè quella che era prima del 1948, per chiedere la fine delle violenze israeliane sia nei territori palestinesi sotto occupazione che in tutto Israele. Si è trattato del primo sciopero generale della rivolta del 1936-1939 contro le milizie sioniste giunte in Palestina sotto il mandato britannico. Ad Haifa, caroselli di auto e cortei a cui la polizia ha risposto con lacrimogeni. A Jaffa, centinaia di persone hanno sventolato la bandiera palestinese, mentre a Nazareth svettavano i cartelli Save Sheikh Jarrah. Migliaia hanno poi manifestato a Sakin, Led e Acca. La notizia di oggi, 21 maggio, è che dopo aver aderito allo sciopero di martedì in Israele e nei territori palestinesi, i lavoratori palestinesi hanno ricevuto messaggi che li informavano del loro immediato licenziamento.
E spostiamoci in Marocco, dove le autorità spagnole, hanno effettuato espulsioni di massa di migranti dall'enclave nordafricana di Ceuta. dopo 2 giorni di tensione alla frontiera con il Marocco. Anche la polizia marocchina ha intensificato le operazioni di contenimento dei tentativi di ingresso in territorio spagnolo e al momento hanno fatto ritorno in Marocco quasi tutti gli 8.000 migranti arrivati a Ceuta tra lunedì 17 e martedì 18 maggio. Funzionari spagnoli locali hanno collegato l'apertura ai migranti decisa dal governo di Rabat alla precedente decisione del governo spagnolo di accogliere nel paese il leader del Fronte Polisario indipendentista, Brahim Ghali, bisognoso di cure mediche dopo aver contratto il Covid. In questo caso, a pesare nel contesto nordafricano, sono sicuramente le difficili relazioni tra Spagna e Marocco, ex dominio coloniale, nonché nello specifico la risposta militare che il governo marocchino dal novembre 2020 ha intensificato nei confronti delle spinte indipendentiste del Fronte Polisario, di cui Ghali è il leader, appunto. La disputa sul Sahara occidentale ha avuto inizio nel 1975, quando, in seguito al ritiro del dominio spagnolo, il Marocco ha annesso una parte di tale area situata sulla costa nord-occidentale dell'Africa. Più in generale, questo tipo di ritorsione ci ripropone uno schema ormai tristemente noto. Tra le cosiddette armi diplomatiche utilizzate per fare repressioni sull'Europa, sempre più spesso c'è infatti la gestione dei flussi migratori e la minaccia di aprire rubinetti da parte degli stati interessati. Vogliamo sottolineare come per l'ennesima volta siano i migranti a fare le spese di questo braccio di ferro. Diverse ONG spagnole attive in ambito migratorio hanno infatti espresso preoccupazioni per i respingimenti express attuati in risposta all'arrivo di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta. Si stanno mandando indietro molte persone in virtù di un accordo tra la Spagna e il Marocco, citiamo testualmente, che permette i respingimenti express contrari al diritto internazionale. Così ha evidenziato un comunicato della Commissione Spagnola di Aiuto ai Rifugiati e altre organizzazioni. Con questa espressione si intendono i respingimenti compiuti senza aver prima effettuato processi di identificazione o procedimenti amministrativi o giuridici sui migranti in questione.
E spostiamoci adesso in Georgia, nel Caucaso, dove l'ufficio stampa del Ministero della Difesa della Georgia appunto ha annunciato che giovedì 20 maggio che il capo del dipartimento Joan Cher Burchuladets, scusatemi la pronuncia, ha sottoscritto un accordo di cooperazione con una società di Israele per avviare la produzione congiunta dei fucili d'assalto statunitensi M4. Il nominativo della società israeliana, tuttavia, non è stato rilasciato alla stampa locale. La produzione degli M4 sarà localizzata appunto in Georgia, presso il Centro Scientifico e Tecnico Militare Statale Delta, situato a Tbilisi, capitale del paese caucasico. E la nuova joint venture georgiano-israeliana lancerà la fabbricazione delle armi da fuoco USA entro il settembre 2021. I due paesi, inoltre, intendono incrementare il carico di produzione e hanno avviato negoziati per inserire nuove armi e dispositivi militari nel ciclo produttivo del Delta. La nuova fase della cooperazione militare tra Georgia e Israele è stata accolta con favore dagli analisti militari di Tbilisi, ovviamente, e l'editore della rivista Arsenal, nonché il revisore militare, ha affermato che la joint venture rappresenta un importante passo avanti per il settore militare ed economico del paese. È importante ricordare che il processo di implementazione del progetto per la localizzazione della produzione israeliana in Georgia ha avuto inizio in concomitanza con il mandato del ministro Burchuladze. Tuttavia, anche l'attuale premier della Georgia, quando ricopriva la carica di ministro della difesa, aveva più volte ribadito l'interesse a sviluppare la sfera militare di Tbilisi, dove intendeva costruire una fabbrica di piombo. Tale progetto sarebbe stato fruttuoso per la Georgia perché il paese ogni anno investe molto denaro per l'acquisto di munizioni e in tal senso la costruzione di una fabbrica incentrata sulla produzione di piombo avrebbe consentito a Tbilisi di rafforzare la propria sicurezza economica oltre che militare. E, dal punto di vista della cooperazione militare tra Tbilisi e Tel Aviv, è rilevante menzionare che Israele, in precedenza, aveva esportato verso la Georgia veicoli corazzati e altre tipologie di armi. E, dopo la guerra contro Mosca e la cosiddetta rivoluzione delle rose, Tbilisi si era impegnata a migliorare le proprie capacità di difesa e questo ha portato il paese a sottoscrivere l'11 settembre 2008 un accordo con la società di difesa israeliana per l'acquisto di un sistema di difesa aereo avanzato. Annunciando tale accordo, l'ufficio stampa del Ministero della Difesa georgiano ha affermato che erano in corso trattative anche con la israeliana Elbit Systems per l'ammodernamento dell'aeronautica georgiana. In tempi più recenti l'agenzia stampa russa Sputnik ha riferito il 13 maggio che la Georgia entro la fine del 2021 riceverà l'avanzato sistema di difesa aerea prodotto dalla società Rafael Advanced Defense System.
Ora ci occupiamo di una notizia che riguarda le relazioni commerciali tra Giappone e Russia, quindi una notizia in merito a economia, armamenti e influenze territoriali. Infatti, stando a quanto affermato dal vice direttore dell'Istituto di Ricerca dell'Associazione Giapponese per il Commercio con la Russia e i Nuovi Stati Indipendenti, Takafumi Nakai, gli scambi bilaterali tra Tokyo e Mosca nel primo trimestre 2021 sono diminuiti del 10% rispetto allo stesso periodo del 2020. L'esperto ha altresì dichiarato all'agenzia di stampa russa TASS che ciò è legato principalmente al calo della domanda nel contesto della pandemia. Pertanto è prevedibile che nel corso del 2021 gli scambi torneranno ad aumentare. Russia e Giappone hanno il potenziale per sviluppare importanti relazioni bilaterali, nonostante alcune controversie storiche non ancora risolte. Nello specifico, il direttore dell'Istituto sull'Estremo Oriente dell'Accademia Russa delle Scienze ha individuato tre punti di attrito tra i due paesi. Il primo è la mancanza di un trattato di pace dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il secondo si riferisce alla disputa sulla proprietà delle isole Curili meridionali. E l'ultimo riguarda l'influenza di Washington sul Giappone. A detta dell'analista, inoltre, i tre fattori sono correlati tra loro, in quanto il peso degli USA incide notevolmente sulla possibilità di raggiungere un accordo sulla controversia territoriale e sulla firma di un trattato di pace. Strategicamente, il controllo delle isole assicura alla Russia l'accesso all'Oceano Pacifico per la propria flotta di navi da guerra e sottomarini con base a Vladivostok per la durata di tutto l'anno, poiché lo stretto tra Kunashir e Iturup non gela durante l'inverno. In aggiunta, Mosca ha aperto basi militari nell'arcipelago e ha dispiegato sistemi missilistici sulle isole. Non da ultimo, la zona è ricca di sorgenti calde, minerali e metalli rari come il renio, il quale viene utilizzato nella produzione di aerei supersonici. Attualmente le comunicazioni tra Russia e Giappone sono in fase di sviluppo in diversi settori. A tal riguardo, la roadmap da seguire è la dichiarazione congiunta adottata dai leader dei due paesi durante la visita ufficiale in Russia dell'allora primo ministro di Tokyo, Shinzo Abe, il 29 aprile 2013. In tale occasione sono state individuate le aree più importanti per le relazioni bilaterali, tra cui l'intensificazione dei rapporti interregionali, l'espansione degli scambi e la cooperazione economica, e infine il rafforzamento dei legami attraverso le agenzie militari e di frontiera.
E adesso riportiamo gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in Colombia, dove si stanno svolgendo ancora mobilitazioni sia a Bogotà che in altre città, a seguito delle denunce sugli abusi perpetrati dallo squadrone mobile antisommossa, ESMAD, durante le proteste dei giorni scorsi in tutto il territorio colombiano. Nel corso della grande marcia pacifica svoltasi lo scorso mercoledì 19 maggio, i manifestanti hanno chiesto la cessazione della militarizzazione, una riforma della polizia e il ritiro delle riforme privatizzatrici di taglio neoliberale, la fine della violenza e degli assassini di dirigenti sociali e di ex combattenti, l'implementazione dell'accordo di pace, oltre alle altre richieste. L'Organizzazione Nazionale Indigena della Colombia, ONIC, ha denunciato in Twitter che i membri dell'ESMAD hanno sparato contro la Minga Ayumbo. Si riporta un'esplosione vicino ad una sede dell'Ecopetrol. Nel frattempo il comitato sciopero convoca nuove giornate di protesta. Le mobilitazioni sono state annunciate dal 26 e il 28 maggio. Il dirigente sindacale ha sottolineato che il Comitato Nazionale per lo Sciopero si presenta con il massimo entusiasmo e ci auguriamo, dice, che il governo permetta di raggiungere un accordo sulle garanzie per l'esercizio della protesta, così da poter avviare la negoziazione sulle richieste appunto dei manifestanti. Per quanto riguarda le garanzie sulle proteste, i leader dei manifestanti chiedono all'esecutivo di consentire una visita in Colombia della Commissione Interamericana per i diritti umani, in modo che tutte le parti del paese, questa commissione, possa verificare le gravi violazioni dei diritti umani e di alcuni membri della forza pubblica. In un comunicato diffuso durante l'incontro con l'esecutivo, il comitato dello sciopero afferma che continuerà a chiedere grandi mobilitazioni e azioni pacifiche fino a quando il governo non interromperà le violenze, fornirà garanzie per la protesta, instaurerà processi seri di negoziazione efficace.
Andiamo ora in Europa, da Bruxelles arrivano infatti ultimi aggiornamenti sul certificato vaccinale. E, è stato infatti trovato ufficializzato l'accordo sul certificato digitale UE per i viaggi, e in vista in particolare dei viaggi che si svolgeranno presumibilmente numerosi quest'estate. E lo si apprende a Bruxelles, dove i vertici dichiarano che si tratta di un importante passo verso il ripristino della libera circolazione dei cittadini nella massima sicurezza possibile. E così è stato commentato su Twitter. L'intesa raggiunta oggi tra le istituzioni europee sul Green Pass UE fornisce ai nostri cittadini chiarezza e certezza. E dal canto suo Didier Reynders, commissario alla giustizia, ha sottolineato come l'accordo sia stato trovato in tempi da record per salvaguardare la libertà di movimento di tutti i cittadini. E nello specifico, secondo l'accordo, il regolamento del certificato Covid digitale UE resterà in vigore per 12 mesi. Non sarà comunque una precondizione per esercitare il diritto alla libera circolazione e non sarà considerato un documento di viaggio. Il certificato sarà disponibile sia in formato digitale che cartaceo e sostanzialmente attesterà se una persona è stata vaccinata contro il coronavirus o ha un risultato recente di test negativo o è guarita dall'infezione. In pratica si tratta di tre certificati distinti. Il quadro comune dell'UE permetterà agli Stati membri di emettere questi certificati, che saranno poi accettati negli altri paesi dell'Unione.
E andiamo adesso in Italia, riportando una notizia del Pratese, dove sono stati picchiati degli operai immigrati e sfruttati. Questa è la denuncia appunto di tre immigrati africani alla locale Camera del Lavoro di Prato, di quali la magistratura sta effettuando indagini e ha acceso riflettori sull'ennesimo caso di sfruttamento e di violenze in una delle miriadi di aziende terziste del comprensorio pratese, in questo caso la pelletteria di Poggio a Caiano. I tre operai si erano rivolti alla CGIL lamentando le degradanti, indegne condizioni di lavoro all'interno della ditta, intestata ad un prestanome ma di fatto gestita da una coppia di coniugi di origine cinese, inquadrati ufficialmente come dipendenti. Le indagini dei finanzieri del nucleo economico finanziario hanno portato all'arresto della moglie, finita ai domiciliari, mentre il marito è al momento irreperibile e, secondo le ultime notizie, si troverebbe in Cina. Soprattutto gli investigatori hanno denunciato anche due imprenditori italiani, amministratori a loro volta di una società nel settore, che per far fronte ai contratti di fornitura stipulati dalla loro azienda con una nota griff della moda, subcommissionavano alla pelletteria di Poggio a Caiano le realizzazioni di borse e accessori, utilizzando così anche la loro la manodopera sfruttata. Quanto alle condizioni di vita e di lavoro all'interno dell'azienda, i risultati delle indagini sono eloquenti. Le accuse delle Fiamme Gialle parlano di turni massacranti, fino addirittura a 15 ore al giorno per 6 giorni la settimana. Parlano di schiaffi e cinghiate che la donna cinese era solita affibbiare a una ventina di lavoratori, in particolare a uno degli operai africani, come punizione per la non perfetta esecuzione delle mansioni loro affidate e nelle pieghe della lavorazione delle pelli. Insomma, in un clima di terrore generalizzato ai danni delle maestranze, tutti extracomunitari, in prevalenza di origine cinese e africana. In cambio di questo trattamento c'erano pagamenti, naturalmente al nero, e non superiori agli 800 euro mensili, senza quindi alcuna garanzia sul piano delle tutele sindacali e in tema di malattia, riposi, tredicesima o ferie. In una parte dei lavoratori aveva inoltre un posto letto in un dormitorio sovraffollato, in pessimo stato igienico e sanitario, adiacente all'azienda. Non poteva mancare l'utilizzo di macchinari non conformi alla normativa sulla sicurezza e pericolosi per l'incolumità fisica dei lavoratori. I due coniugi Capò avevano operato precedentemente in una sorta di continuità aziendale attraverso altre imprese dislocate nello stesso immobile, ognuna subentrata all'altra con nuova denominazione e partita IVA, con l'obiettivo di evitare il più possibile i controlli e non pagare né le tasse né i debiti maturati con l'erario. Sono infine stati denunciati a piede libero i due imprenditori italiani e il prestanome della pelletteria, formale titolare dell'impresa. Dalle indagini è emerso infatti, secondo i finanzieri, che gli amministratori dell'azienda italiana erano perfettamente consapevoli, al pari dei gestori di fatto e di diritto della ditta a conduzione cinese, dello sfruttamento cui i lavoratori venivano sottoposti. E ci mancherebbe.
Ora vogliamo ricordarvi invece una bella notizia, perché oggi ricorre la giornata mondiale per la diversità culturale, il dialogo e lo sviluppo, che si celebra ogni 21 maggio. La giornata mondiale è stata dichiarata nel 2002 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a seguito dell'adozione della Dichiarazione Universale della Diversità Culturale, nel riconoscimento della necessità di aumentare il potenziale della cultura come mezzo per raggiungere la prosperità, lo sviluppo sostenibile e la coesistenza pacifica globale. Come richiamato nell'articolo 1 della dichiarazione, la cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio. Questa diversità viene rappresentata nella unicità e nella pluralità delle identità dei gruppi e delle società che compongono il genere umano. Come fonte di scambio, innovazione e creatività, la diversità culturale è necessaria per l'umanità quanto la biodiversità lo è per la natura. In questo senso è un patrimonio comune dell'umanità e deve essere riconosciuto ed affermato per il beneficio della generazione presente e di quelle di quella futura. Nel suo discorso in occasione della giornata, Audrey Azoulay, direttore generale dell'UNESCO, ha voluto ricordare che, sebbene il Covid-19 non sia riuscito a frenare il dialogo fra le culture, le conseguenze di lungo termine della crisi, soprattutto in termini economici, possono infliggere danni severi alla diversità, visto che i periodi di crisi favoriscono la concentrazione e la standardizzazione. Questa è la minaccia insidiosa che incombe. E anticipiamo brevemente uno degli appuntamenti in agenda, perché a Genova, proprio in occasione della giornata mondiale per la diversità culturale, si svolgerà una visita interculturale e tutti i colori del dialogo. Questo è il titolo dato all'iniziativa. Per l'occasione, quindi, la cooperativa Solidarietà e Lavoro, che da gennaio si occupa delle passeggiate, della gestione delle passeggiate interculturali Migrant Tour Genova, propone ai genovesi un viaggio sotto casa, accompagnati da cittadini di origine straniera per conoscere i tanti volti della città e che ci svela nuovi sapori e tradizioni che provengono da ogni parte del mondo. L'appuntamento, quindi, si tratta di un doppio appuntamento. La prima parte si è svolta proprio stamane alle ore 11 e la seconda parte si svolgerà nel primo pomeriggio alle 15:30, e l'appuntamento è all'uscita della fermata della metropolitana della stazione Principe di Genova.
E adesso andiamo a Roma, dove è stata smantellata un'organizzazione di estremisti che voleva ricreare il partito fascista, reclutando militanti in chat per costituire appunto una nuova struttura politica. L'indagine è condotta dall'antiterrorismo della polizia e della Digos dell'Aquila ed ha portato a 25 perquisizioni in tutta Italia. Le indagini sono partite nel gennaio del 2019 con il monitoraggio di alcune chat create su Telegram e WhatsApp denominate Ultima Legione e Boia chi molla, che fantasia, sulle quali gli indagati facevano proselitismo e reclutamento di militanti. Agli appartenenti dell'organizzazione viene contestato il perseguimento di finalità antidemocratiche e proprio del partito fascista, con istigazione all'uso della violenza quale metodo di lotta politica e diffusione online di materiale che inciti all'odio.
E vediamo ora il bollettino del livello di inquinamento. A soli 5 minuti alle 2, quando mancano solo 5 minuti alle 2, è riscontrato dalla rete territoriale low cost di centraline autocostruite e autogestite di monitoraggio della qualità dell'aria, che è Aria Tira, che potete consultare sul sito www.aria-tira.it. Segnaliamo aria abbastanza pulita in tutti i punti di campionamento sparsi sulla penisola, ad eccezione dei canali più trafficati di Venezia, dove registriamo valori moderati di polveri sottilissime PM2.5.
E passiamo adesso agli appuntamenti di questo fine settimana, partendo da Roma. Oggi venerdì 21 maggio alle ore 15 ci sarà la manifestazione contro il Global Health Summit, via San Pancrazio, incrocio via del Vascello. Sabato 22 maggio dalle ore 16 al CSOA Forte Prenestino, Ponentino Trio. Dalle ore 17:30 presentazione del libro Icaro is not dead di Fabio Massi. Dalle ore 20 concerto dei Suzi 3. Sempre sabato 22 maggio alle ore 18 in piazza dei Sanniti a San Lorenzo, l'Atletico torna in piazza. Presentazione del libro Come un grande sogno dell'Atletico San Lorenzo. Giochi in piazza con la scimmietta mascotte del popolo. Non si cancellano 10 anni di amore. Sabato 22 maggio dalle 12 camminare domandando al Parco Schuster, giornata di percorsi, giochi e scambi verso l'arrivo della carovana zapatista. Sempre sabato 22 maggio alle 10 a Parco Achille Grandi, Parco Villa Guardiani, camminata contro il terricidio verso il Lago Bullicante e il Parco delle Energie all'ex SNIA. Domenica 23 maggio alle 12 a Strike, spazio pubblico autogestito, pranzo di compleanno a sostegno di Radio Onda Rossa, e alle 15 il collettivo teatrale Macchia Rossa presenta Il Fabbro, il ferroviere, il bandito, tra storia e poesia, racconti e testimonianze in ricordo di Salvo, Sante e Gigi. Domenica 23 maggio CSO a Forte Prenestino, Reggae Music for Palestine, in ricordo di Vittorio Vic Arrigoni, con incontri e collegamenti da Gaza, DJ set di Cobble Running Sound and Guests.
Cool Running.
Lunedì 24 maggio alle 17 in via dei Volci 44, compleanno di Radio Onda Rossa, dibattito sul libro Quando il fumo si dirada di Federico Raponi e sul disco antologico Assalti frontali con Militant A, interventi e letture musicate.
Vediamo gli appuntamenti su Firenze. Sabato 22 e domenica 23 maggio al CSA Next Emerson, in via di Bellagio, Brugole e Merletti 2021, la due giorni di workshop e autoriparazioni che tanto vi era mancata, tanto ci mancherà perché solo alcuni di noi potranno partecipare. Programma lo potete trovare sul sito doltyoutrash.noblogs.org. Mentre a Bologna venerdì 21 maggio alle ore 16, quindi oggi nel pomeriggio, a Piazza Maggiore, Global Health Summit, presidio per una sanità pubblica. E sempre nella giornata di oggi alle ore 17 alla RAI in Viale della Fiera 13 e alle 19 in Piazza dell'Unità, Non fermiamo la nostra rabbia, continua la mobilitazione sulla Palestina. Alle ore 18.30 a Split in Via San Giacomo 11, partigiani contro la resistenza oltre la narrazione istituzionale. Sabato 22 maggio, domani alle ore 10 alla stazione di Sasso Marconi e domenica 23 maggio alle ore 10 alla stazione centrale, camminata contro il terricidio, mentre alle ore 11 a Split via San Giacomo 11, giornata per la Palestina, mentre domenica 23 maggio alle 17.30 all'ex centrale in via Corticella 129 verso una carta per la salute di Bologna.
Ma la radio non si ferma qui. A seguire su Radio Spore ascolterete Risvegli alle 14, alle 17.30 Balene e Sgumbei, alle 18 Tinala in replica.
Su Radio Wombat alle 14.40 L'Urlo dei Balcani in replica, Buongiorno Palestina in replica, Canne e Camicia in diretta e Ururu in diretta.
Su Radio Gramma alle 14 Street Watta Cantina, alle 15 Cartunia e poi Raccontami una fiaba merenda e alle 17 Have a Break Beat Reloaded.
Mentre su Radio Forte segue 5 minuti di note al margine, alle 17 The Clan, alle 18 La Striscia del Treccio, alle 19 Top of the Lives.
Ed anche per oggi dal GR della Ciurma Pirata è tutto, ringraziamo la redazione per il supporto, un saluto dagli studi sopraelevati di Radio Forte.
Ciao!
Giornale Ciurma Pirata.